Bene, come vedete, la volta scorsa ho fatto il moderatore, altre volte ho fatto il relatore, eccetera. E in una squadra di calcio si direbbe che mi fanno occupare ruoli diversi, ecco. E di fatto ho saputo stanotte alle 2 quando ho aperto, perché stavo ancora lavorando, ho aperto Rimedio, ho aperto e ho visto la mail di Vittorio che mi chiedeva se potevo sostituire la pastora Valdese. Allora, ecco, quindi ho avuto solo qualche ora questo pomeriggio per leggere il testo, partendo dal testo ebraico, ancora che è chiaro. Beh, ecco, parto dalle cose belle e suggestive che sono state dette dalla professoressa Kaminski, e che da donna, oltre che da studioso, eccetera, ha una sensibilità particolare che apprezzo molto. Mi è piaciuto molto i suoi interventi sull'importanza di un ruolo della donna. Su questo anche la Chiesa Cattolica, insomma, ha sempre avuto dei problemi, come sapete. Beh, ecco, ci troviamo di fronte a un racconto molto bello, suggestivo. Io capisco che di fronte a questi racconti un studioso, un linguista come Auerbach, nel suo nome Mimesis, aveva voluto scrivere che i racconti biblici sono all'origine del realismo della letteratura occidentale. Ecco. Perché è un racconto che è molto più lungo, non ci sono racconti, almeno finora, poi ci sarà il racconto della storia di Giuseppe, a cui peraltro direi è un po' simile a questo racconto come stile. Ma rispetto agli altri racconti che abbiamo incontrato finora, questo è molto più lungo, è una tela diversa, tanto che un esegete ebreo come Nahum Sarna, che davanti al commento, dice che potrebbe essere una novella. Bene, ecco, parto un po' dal testo con un approccio narrativo che in fondo mi pare il modo che ci aiuta ad avvicinarci di più alla lettura ebraica. Beh, siamo di fronte a quattro scene, veramente costruito molto bene questo racconto, quattro scene che direi sono individuabili facilmente per il cambio dei personaggi. Nella prima scena c'è Abraham e il suo servo, siamo nella terra di Canaan. Nella seconda scena c'è, invece, i protagonisti sono il servo e Rivka, e siamo presso il pozzo. Nella terza scena siamo, i protagonisti cambiano ancora, entra in scena il fratello di Rivka, Lavan, il padre Betuel, e questa è la scena più lunga, quindi decisamente quella su cui è importante cogliere tutto il movimento. E infine, nell'ultima scena, chi possiamo avere? Rivka e Isaac. E siamo di nuovo nella terra di Canaan. Interessante perché queste scene hanno anche degli intermezzi velocissimi, che sono intermezzi di movimento. Il servo va nel paese dei due fiumi, come potrebbe essere interpretato i due vocaboli ebraici, oppure dal pozzo alla casa della madre, ecco, intermezzi di movimento. Non mi soffermo su altri, proprio perché già la foresta alchimistica ha toccato diversi aspetti, ma sottolineo alcune cose che dovrebbero colpire il lettore che è attento al testo. Certo, poterlo leggere in ebraico è un'altra cosa, però comunque non lo potendo fare, cerca qualche traduzione, magari più di una, e comunque si cerca di essere attenti al testo. Questo è fondamentale, perché il primo commento, per così dire, è interno al testo, ce lo offre il narratore, e dobbiamo essere attenti quindi agli spunti che ci dà, e ho apprezzato molto quelle sottolineature che ha fatto la professoressa Kaminski, proprio perché sono molto attenti al linguaggio del testo. Una cosa anzitutto mi ha colpito, che Avram, che all'inizio del racconto è ancora in primo piano, tanto che è colui che prende la decisione di inviare il servo a trovare una moglie per Isacco, e che anche durante il racconto, anche non essendo presente, però almeno è presente nelle parole del servo che dice il mio padrone Avram, alla fine del racconto potremmo dire progressivamente scompare. Per esempio, ci si sarebbe aspettati che il servo, magari con Iscac, presentassero Rivka ad Avram. Non avviene, non c'è nel racconto. È come se Avram fosse scomparso. Non solo, ma il titolo di padrone che il servo aveva dato ad Avram, sul finire del racconto viene dato ad Iscac. È il mio padrone Iscac. C'è come un affievolirsi, un attenuarsi, uno scomparire della figura di Abramo. Ha già sottolineato lo scorso incontro Vittorio un po' il fatto che c'è nei lunghi anni che vanno dal racconto della Kedah, dalla morte di Sarà alla morte di Avram. Ci sono lunghi anni in cui c'è un silenzio, quasi un silenzio si potrebbe dire, sulla figura di Avram. È come se dopo la morte di Sarà, che è narrata nel capitolo che cui ci siamo soffermati lo scorso mercoledì, capitolo Genesi 23, è come se con la morte di Sarà anche Avram scompare. E ci sono pagine molto belle, ho trovato ad esempio qualcosa di interessante in questo volumetto della Giuntina di Catherine Chalier, le matriarche, che porta molte citazioni dal Talmud e dai testi della letteratura rabbinica. Quando la frase che mi colpiva, quando muore la moglie è come se ci fosse la caduta del tempio, è come quasi venisse meno la Shekinah, ecco. Potremmo dire che c'è decisamente un passaggio dalla coppia Avram Sarà alla coppia Iscac Rivka. È un modo molto suggestivo, molto discreto ma preciso per indicare che la promessa continua, la promessa evocata dalle parole come Berachah, benedizione, benedire, sono le parole che, ecco, la promessa continua, ma i destinatari adesso passa, come fosse un passaggio di staffetta, adesso destinatari sono Yitzhak e Rivka. La storia continua con un'azione discreta di Adonai, che è nominato in questo racconto, si capisce che lo guida. Tra l'altro ci sono almeno due momenti di preghiera del servo, ma che ha il carattere di invocazione. È interessante un'invocazione per una necessità concreta, riuscire a trovare una moglie per Yitzhak, che avesse quelle caratteristiche, eccetera, eccetera. L'altra è invece una preghiera, devo dire una todà, una berakà, una preghiera di ringraziamento. Ecco, però si capisce che conduce, tesse la trama dei fili della storia in modo molto discreto, attraverso l'azione degli uomini, così che quando si arriva alla fine con quel stupendo sintagma e l'amò, si capisce che l'azione di Dio passa nel cuore dell'uomo con un'azione discreta verso la sua libertà, in questo caso la libertà di un dono reciproco di amore. In questo caso credo che anche sia interessante il fatto che il servo non abbia nome. Sia in commenti cristiani che in qualche commento recente ebraico ho trovato che si dice potrebbe essere quel Eliezer di Damasco nominato al capitolo 15, sì, però di fatto non è detto, e dobbiamo sapere interpretare i silenzi, non già così con dei pregiudizi, delle precomprensioni. Credo che il fatto che il servo resti senza nome fa sì che diventi quasi una figura simbolica. Notate, non contrappongo il simbolo a realtà, purtroppo come con la perdita della dimensione simbolica, il simbolo è il linguaggio per accedere alla profondità della realtà. Una figura simbolica, dicevo, quella del servo, che indica il legame tra le generazioni che passano, una storia che continua, una promessa che va avanti. Cioè che Adonai appunto cercasse continuamente e trovasse nuovi interlocutori. Del resto, proprio per muoverci in questa direzione, sembra che il narratore faccia di tutto per sottolineare che Rivka ha preso il posto di Avraham, perché c'è certamente, credo che potete notarlo anche voi, direi, nel senso che non c'è bisogno di andare a leggere molti commentari, cioè quello è necessario farlo, ma questo lo può fare anche chi non accede ai commenti, proprio confrontando i testi. C'è un rapporto molto stretto, un rapporto proprio fatto di presenza di termini identici tra Genesi 12 e questo racconto. Basterebbe pensare a Detlecha, che è una bella espressione da tradurre. Non so se dice vattene, ma vattene può essere una cosa, vai per te, i grammatici parlano di detivo etico, vai verso il più profondo di te stesso. Ecco, comunque abbiamo moltissime parole, parentela, casa, paese, benedizione. Ecco, lo stesso viaggio, il fatto come Avraham aveva obbedito alla voce di Adonai, così Rachele, di fronte alla proposta di intraprendere lo stesso cammino dalla terra dei due figli alla terra di Canaan, dice sì. Ecco, viene presentata proprio, che questo dice la grandezza di questa figura, ha la stessa docilità, la stessa obbedienza, la stessa capacità di ascolto di Abramo. Ecco, mi sembra che questi spunti sono quelli più importanti per cogliere ciò che di nuovo c'è in questa fila, in questo racconto. Qualche piccolo altro spunto, non molti, perché credo che sia importante nutrire con la parola di Dio, ma neanche direi buttare così tante cose che poi uno naspa. Ecco, è interessante il fatto che Isaac sia non presso Abramo, quindi Hebron, comunque la quercia del Mamreo, ma sia lì in questo pozzo della di la Hairoi, che è nominato un'altra volta a proposito di Agar, è il luogo dove Agar, che è stata cacciata, ritrova il coraggio di riprendere il cammino. Ma chissà perché lì, non è il caso di dire ha scelto di andare in un'altra casa, cioè in una cultura nomadica, direi lo spostarsi potrebbe essere abbastanza, però è significativo, interessante, intrigante anche per certi aspetti, ecco, quasi a dire che questo Isaac che è stato scosso dalla morte della madre, e c'è quel verbo che già citava la professoressa Kaminsky che mi pare la Bibbia c'è come traduce, me lo sono circondato con, ecco, svagarsi, ma non credo che sia svagarsi, tra l'altro il termine che è stato tradotto in moltissimi modi, che vanno tra la vagabondare, errare, addirittura pregare, quindi certamente comunque indica un po' una situazione di sconforto. È vero che il racconto termina proprio con l'accenno al fatto che Isaac trovò conforto, consolazione dopo la morte della madre. E lascia lì acutamente sottolinea che questo compito di consolare, vediamo se trovo il passo, questo passo di consolare, la tradizione ebraica è un po' un compito messianico, uno dei nomi del Messia, Menachem, consolare, quindi è una parola molto forte, questa parola di quasi che veramente Rivka porta a Isacco la consolazione, quindi con un'azione messianica, con un'azione in cui l'opera la Shekinah stessa. Ecco, sì, ecco, il racconto è stupendo, soprattutto il fatto, notate, che introdusse Rivka nella tenda che era stata di sua madre Sara. Il modo con cui si esprime Isaac ha finito il suo vagabondare, il suo errare, il suo sconforto, perché è nato un amore. Nella Bibbia ci sono queste scene, tra l'altro il discorso in casa di sua madre compare nel Cantico dei Cantici, una delle ultime cose che ho fatto dopo l'altro giorno è un'introduzione al Cantico per un catalogo di una mostra di un artista sul Cantico, che si parla a casa di sua madre. Concludo con alcune parole che prendo da questo volume della Academia Chalier, così di fatto nella voce di una donna, non so se filosofa e interprete del pensiero di Levinas. Isacco condusse dunque Rebecca nella tenda di sua madre e, avendola presa per moglie, la amò. Rashid scrive: egli la introdusse nella tenda ed ella divenne esattamente come sua madre, Sara. Il testo significa: Isacco la introdusse nella tenda ed ecco, all'improvviso, ella era sua madre, Sara. Infatti, finché Sara era in vita, una lampada ardeva dall'inizio di un sabato all'altro. Una benedizione era sempre nella pasta che ella preparava e una nube stava sospesa sopra la tenda. Da quando Sara era morta, tutte queste cose erano cessate. Quando però venne Rebecca, esse ritornarono. Una leggenda aggiunge: come ai tempi di Sara, si riaprirono ampie e generose le porte della tenda per ospitare chi aveva bisogno. I tre primi segni corrispondono alle prescrizioni per una donna ebrea: quello di accendere le luci dello Shabbat, quello di prelevare dalla pasta una callà, e questo le assicura la benedizione dall'alto. Infine, il dovere di osservanza delle leggi di purezza della vita coniugale. Queste attirano sul focolare domestico la presenza e la protezione della maestà divina, che vi plana invisibilmente come in una colonna di nube luminosa fissa sopra la tenda. Grazie.